Poi, accostatisi alcuni dei Sadducei, i quali negano che ci sia risurrezione, lo interrogarono dicendo: «Maestro, Mosè ci ha scritto che se il fratello di uno muore, avendo moglie ma senza figli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Ora v'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza figliuoli. Il secondo pure la sposò, poi il terzo, e così fu dei 7. Non lasciarono figliuoli e morirono. In ultimo anche la donna morì. Nella risurrezione, dunque, la donna di chi di loro sarà moglie? Perché i 7 l'hanno avuta per moglie». E Gesù disse loro: «I figliuoli di questo secolo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno reputati degni di avere parte al secolo a venire e alla risurrezione dai morti, non sposano e non sono sposati, perché neanche possono più morire, giacché sono simili agli angeli e sono figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risurrezione. Che poi i morti risuscitino, anche Mosè lo dichiarò nel passo del pruno, quando chiama il Signore l'Iddio d'Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Ora egli non è un Dio di morti, ma di viventi, poiché per lui vivono tutti». E alcuni degli scribi rispondendo dissero: «Maestro, hai detto bene», e non ardivano più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: «Come dicono che il Cristo è figliuolo di Davide? Poiché Davide stesso nel libro dei Salmi dice: «Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Davide dunque lo chiama Signore, e come è egli suo figliuolo? E udendolo tutto il popolo, egli disse ai suoi discepoli: «Guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti ed amano le salutazioni nelle piazze e i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni, costoro riceveranno maggiore condanna». Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide pure una vedova poveretta che vi gettava 2 spiccioli, e disse: «In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti, poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte del loro superfluo, ma costei del suo necessario, va gettato tutto quanto aveva per vivere». E facendo alcuni notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni consacrati, egli disse: «Quant'è a queste cose che voi contemplate, verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata». Ed essi gli domandarono: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui queste cose staranno per succedere?» Ed egli disse: «Guardate di non essere sedotti, perché molti verranno sotto il mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino, non andate dietro a loro. E quando udrete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma alla fine non verrà subito dopo». Allora disse loro: «Si leverà nazione contro nazione e regno contro regno, vi saranno grandi terremoti ed in diversi luoghi pestilenze e carestie, vi saranno fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, dandovi in mano delle sinagoghe e mettendovi in prigione, traendovi dinanzi a re e governatori a cagione del mio nome. Ma ciò vi darà l'occasione di rendere testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire. Ora voi sarete traditi perfino dai genitori, da fratelli, da parenti e da amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a cagione del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Quando vedrete Gerusalemme circondata di eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, e quelli che sono nella città se ne partano, e quelli che sono per la campagna non entrino in lei, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande distretta nel paese ed ira su questo popolo, e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini venendo meno per la paurosa aspettazione di quello che sarà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora vedranno il figliuolo dell'uomo venire sopra le nuvole con potenza e grande gloria. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. E disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi, che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza o dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al figliuolo dell'uomo. Ora di giorno egli insegnava nel tempio, e la notte usciva e la passava sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo la mattina di buon'ora veniva a lui nel tempio per udirlo. Ora la festa degli azimi, detta la Pasqua, si avvicinava, e i capi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di farlo morire, perché temevano il popolo. E Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era del numero dei 12. Ed egli andò a conferire coi capi sacerdoti e i capitani sul come lo darebbe loro nelle mani. Ed essi se ne rallegrarono e pattuirono di dargli del denaro. Ed egli prese l'impegno e cercava l'opportunità di farlo di nascosto alla folla. Ora venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. E Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a prepararci la Pasqua affinché la mangiamo». Ed essi gli dissero: «Dove vuoi che la prepariamo?» Ed egli disse loro: «Ecco, quando sarete entrati nella città, vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà. E dite al padrone di casa: il maestro ti manda a dire: dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua coi miei discepoli? Ed egli vi mostrerà di sopra una grande sala ammobiliata, quivi apparecchiate». Ed essi andarono e trovarono come egli aveva loro detto, e prepararono la Pasqua. E quando l'ora fu venuta, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Ed egli disse loro: «Ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima che io soffra, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio». E avendo preso un calice, rese grazie e disse: «Prendete questo e distribuitelo fra voi, perché io vi dico che oramai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio». Poi, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Parimenti ancora, dopo aver cenato, dette loro il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi. Del resto, ecco, la mano di colui che mi tradisce è meco a tavola, poiché il figliuolo dell'uomo certo se ne va secondo che è determinato, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito». Ed essi cominciarono a domandarsi gli uni gli altri chi sarebbe mai quello di loro che farebbe questo. Nacque poi anche una contesa fra loro per sapere chi di loro fosse reputato il maggiore. Ma egli disse loro: «I re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che hanno autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma tra voi non ha da essere così, anzi, il maggiore fra voi sia come il minore, e chi governa come colui che serve. Poiché chi è maggiore, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Ora voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni giudicando le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli». Ma egli gli disse: «Signore, con te son pronto ad andare in prigione ed alla morte». E Gesù: «Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi». Poi disse loro: «Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi mancò mai niente?» Ed essi risposero: «Niente». Ed egli disse loro: «Ma ora chi ha una borsa la prenda, e parimenti una sacca, e chi non ha spada venda il mantello e ne compri una. Poiché io vi dico che questo che è scritto deve essere adempito in me. Ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi». Ed essi dissero: «Signore, ecco qui 2 spade». Ma egli disse loro: «Basta». poi, essendo uscito, andò secondo il suo solito al Monte degli Ulivi, ed anche i discepoli lo seguirono. E giunto che fu sul luogo, disse loro: pregate chiedendo di non entrare in tentazione. Ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo. Ed essendo in agonia, egli pregava vieppiù intensamente, e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E alzatosi dall'orazione venne ai discepoli e li trovò che dormivano di tristezza e disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione. Mentre parlava ancora, ecco una turba, e colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, la precedeva e si accostò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse: Giuda, tradisci tu il figliuolo dell'uomo con un bacio? E quelli che erano con lui, vedendo quello che stava per succedere, dissero: Signore, percoteremo noi con la spada? E uno di loro percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio destro. Ma Gesù rivolse loro la parola e disse: lasciate, basta. E toccato l'orecchio di colui lo guarì. E Gesù disse ai capi sacerdoti e ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti contro a lui: voi siete usciti con spade e bastoni come contro ad un ladrone. Mentre ero ogni giorno con voi nel tempio, non mi avete mai messo le mani addosso. Ma questa è l'ora vostra e la potestà delle tenebre. E presolo, lo menarono via e lo condussero dentro la casa del sommo sacerdote. E Pietro seguiva da lontano. E avendo essi acceso un fuoco in mezzo alla corte, ed essendosi posti a sedere insieme, Pietro si sedette in mezzo a loro. E una certa serva, vedutolo sedere presso il fuoco, e avendolo guardato fisso, disse: anche costui era con lui. Ma egli negò dicendo: donna, io non lo conosco. E poco dopo un altro, vedutolo, disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: o uomo, non lo sono. E trascorsa circa un'ora, un altro affermava lo stesso dicendo: certo, anche costui era con lui, poiché egli è Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, io non so quello che tu dica. E subito, mentre egli parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, riguardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola del Signore, come egli gli aveva detto: prima che il gallo canti oggi, tu mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percuotendolo, e avendolo bendato gli domandavano: indovina, profeta, chi t'ha percosso? E molte altre cose dicevano contro a lui, bestemmiando. E come fu giorno, gli anziani del popolo, i capi sacerdoti e gli scribi si radunarono e lo menarono nel loro sinedrio, dicendo: se tu sei il Cristo, diccelo. Ma egli disse loro: se ve lo dicessi, non credereste, e se io vi facessi delle domande, non rispondereste. Ma da ora innanzi il figliuolo dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio. E tutti dissero: sei tu dunque il figliuolo di Dio? Ed egli rispose loro: voi lo dite, poiché io lo sono. E quelli dissero: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propria bocca. Poi, levatasi tutta l'assemblea, lo menarono a Pilato, e cominciarono ad accusarlo, dicendo: abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione e che vietava di pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo re. E Pilato lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispondendo gli disse: «Sì, lo sono». E Pilato disse ai capi sacerdoti e alle turbe: «Io non trovo colpa alcuna in questo uomo». Ma essi insistevano dicendo: «Egli solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fin qui». Quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo, e saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo rimandò a Erode, che era anch'egli a Gerusalemme in quei giorni. Erode, come vide Gesù, se ne rallegrò grandemente, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza. Ed Erode, con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato. E in quel giorno Erode e Pilato divennero amici, perché per l'addietro erano stati in inimicizia fra loro. E Pilato, chiamati assieme i capi sacerdoti e i magistrati e il popolo, disse loro: «Voi mi avete fatto comparire dinanzi questo uomo come sovvertitore del popolo, ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui lo accusate, e neppure Erode, poiché egli l'ha rimandato a noi, ed ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò». Ora egli era in obbligo di liberare loro un carcerato in occasione della festa. Ma essi gridarono tutti insieme: «Fa morire costui e liberaci Barabba». Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sedizione avvenuta in città e di un omicidio. E Pilato da capo parlò loro desiderando liberare Gesù, ma essi gridavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo». E per la terza volta egli disse loro: «Ma che male ha fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò». Ma essi insistevano con gran grida, chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida finirono con avere il sopravvento. E Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano, e liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione ed omicidio e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. E mentre lo menavano via, presero un certo Simone Cireneo, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Ora lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: «Figliuole di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figliuoli, perché ecco, vengono i giorni nei quali si darà: beate le sterili e i seni che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato. Allora prenderanno a dire ai monti: cadeteci addosso, e ai colli: copriteci, poiché se fan queste cose al legno verde, che sarà egli fatto al secco?» Ora due altri, due malfattori, erano menati con lui per essere fatti morire, e quando furono giunti al luogo detto il Teschio, crocifissero quivi lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte, e il popolo stava a guardare, ed anche i magistrati si facevano beffe di lui, dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio». E i soldati pure lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». È vera anche questa iscrizione sopra il suo capo: «Questo è il re dei giudei». E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava e diceva: «Non hai tu nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti, ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». E Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». Ora era circa l'ora sesta, e si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, essendosi oscurato il sole. La cortina del tempio si squarciò per mezzo, e Gesù, gridando con grande voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». E detto questo, spirò. E il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava il Dio dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». E tutte le turbe che si erano radunate a questo spettacolo, vedute le cose che erano successe, se ne tornavano battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Ed ecco un uomo per nome Giuseppe, che era consigliere, uomo da bene e giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri, ed era da Arimatea, città dei giudei, e aspettava il regno di Dio, venne a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E trattolo giù di croce, lo involse in un pannolino e lo pose in una tomba scavata nella roccia, dove nessuno era ancora stato posto. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come v'era stato posto il corpo di Gesù. Poi, essendosene tornate, prepararono aromi ed oli odoriferi. Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento, ma il primo giorno della settimana, la mattina, molto per tempo, esse si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono la pietra rotolata dal sepolcro. Ma essendo entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Ed avvenne che, mentre se ne stavano perplesse di ciò, ecco che apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra, essi dissero loro: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figliuolo dell'uomo doveva essere dato nelle mani d'uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Ora quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. E quelle parole parvero loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma Pietro, levatosi, corse al sepolcro, ed essendosi chinato a guardare, vide le sole lenzuola e se ne andò, maravigliandosi fra se stesso di quel che era avvenuto. Ed ecco, due di loro se ne andavano in quello stesso giorno ad un villaggio nominato Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e discorrevano tra loro di tutte le cose che erano accadute. Ed avvenne che mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro. Ma gli occhi loro erano impediti così da non riconoscerlo. Ed egli domandò loro: «Che discorsi sono questi che tenete fra voi cammin facendo?» Ed essi si fermarono tutti mesti. E l'uno dei due, per nome Cleopa, rispondendogli disse: «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che sono in essa avvenute in questi giorni?» Ed egli disse loro: «Quali?» Ed essi gli risposero: «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere ed in parole dinanzi a Dio e a tutto il popolo, e come i capi sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Ora noi speravamo te segni e miracoli, voi non credete». L'ufficiale reale gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, il tuo figliuolo vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E come già stava scendendo, i suoi servitori gli vennero incontro e gli dissero: «Il tuo figliuolo vive». Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a stare meglio, ed essi gli risposero: «Ieri all'ora settima la febbre lo lasciò». Così il padre conobbe che ciò era avvenuto nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Il tuo figliuolo vive», e credette lui con tutta la sua casa. Questo secondo miracolo fece di nuovo Gesù tornando dalla Giudea in Galilea. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, v'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un grande numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpito. E quivi era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva, e sapendo che già da grande tempo stava così, gli disse: «Vuoi essere risanato?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho alcuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Levati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E in quell'istante quell'uomo fu risanato e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Ora quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato e non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «È colui che mi ha guarito che m'ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: «Chi è quell'uomo che t'ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse, perché Gesù era scomparso, essendovi in quel luogo molta gente. Di poi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio». Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che Gesù era quello che l'aveva risanato. E per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opero. Perciò dunque i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figliuolo non può da se stesso fare cosa alcuna se non la vede fare dal Padre, poiché le cose che il Padre fa, anche il figliuolo le fa similmente, poiché il Padre ama il figliuolo e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà delle opere maggiori di queste affinché ne restiate meravigliati. Difatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figliuolo vivifica chi vuole. Oltre a ciò, il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo, affinché tutti onorino il figliuolo come onorano il Padre. Chi non onora il figliuolo non onora il Padre che l'ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliuolo di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figliuolo di avere vita in se stesso, e gli ha data autorità di giudicare, perché è il figliuolo dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Io non posso fare nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, poiché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è verace. V'è un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che gli rende di me è verace. Voi avete mandato da Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però la testimonianza non la prendo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siate salvati. Egli era la lampada ardente e splendente, e voi avete voluto per breve ora godere alla sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E il Padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo sembiante non l'avete mai veduto, e la sua parola non l'avete dimorante in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture perché pensate avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. V'è chi vi accusa, ed è Mosè nel quale avete riposta la vostra speranza. Perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, perché gli ha scritto di me. Ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alla mia parola? Dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, che è il mare di Tiberiade. e una grande moltitudine lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e quivi si pose a sedere con i suoi discepoli. Ora la Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva a lui, disse a Filippo: «Dove compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per provarlo, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non bastano perché ciascuno di loro n'abbia un pezzetto». Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». Ora v'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed era circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e dopo aver rese grazie li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci quanto volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati che nulla se ne perda». Essi quindi li raccolsero ed empirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il profeta che ha da venire al mondo». Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. E quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva verso Capernaum. Già era buio e Gesù non era ancora venuto a loro, e il mare era agitato perché tirava un grande vento. Ora, come ebbero vogato circa 25 o 30 stadi, videro Gesù che camminava sul mare e si accostava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete». Essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra là dove erano diretti. La folla che era rimasta all'altra riva del mare aveva notato che non v'era quivi altro che una barca sola e che Gesù non v'era entrato coi suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti soli. Ora altre barche erano giunte da Tiberiade presso al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era quivi, né che v'erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E trovatolo di là dal mare gli dissero: «Maestro, quando sei giunto qua?» Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il Figliuolo dell'uomo vi darà, poiché su lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio suggello. Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per operare le opere di Dio?» Gesù rispose e disse loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Allora essi gli dissero: «Qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come scritto, e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo». E Gesù disse loro: «In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo». Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù disse loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi m'avete veduto eppure non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliuolo e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: Io sono il pane che è disceso dal cielo. E dicevano: Non è costui Gesù, il figliuolo di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai dice egli ora: Io sono disceso dal cielo? Gesù rispose e disse loro: Non mormorate fra voi. Nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: E saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre, se non colui che è da Dio, egli ha veduto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. I giudei dunque disputavano fra loro dicendo: Come mai può costui darci a mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliuolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato e io vivo a cagione del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a cagione mia. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non quale era quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molti dei suoi discepoli, udite che le ebbero, dissero: Questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliuolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quello che vivifica, la carne non giova nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono. Poiché Gesù sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe. E diceva: Per questo v'ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: Non ve ne volete andare anche voi? E Simone Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro, «Non ho io scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo». Ora egli parlava di Giuda, figliuolo di Simone Iscariota, perché era lui uno di quei 12 che lo doveva tradire. Dopo queste cose Gesù andava attorno per la Galilea. Non voleva andare attorno per la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ora la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero, «Partiti di qua e vattene in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai, perché nessuno fa cosa alcuna in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai codeste cose, palesati al mondo, perché neppure i suoi fratelli credevano in lui». Gesù quindi disse loro, «Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo ancora a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto». E dette loro queste cose, rimase in Galilea. Quando poi i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano, «Dov'è egli?» E v'era fra le turbe grande mormorio intorno a lui. Gli uni dicevano, «È un uomo da bene». Altri dicevano, «No, anzi, travia la moltitudine». Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Ora, quando s'era già a metà della festa, Gesù salì al tempio e si mise a insegnare. Onde i giudei si meravigliavano e dicevano, «Come mai si intende costui di lettere senza avere fatto studi?» E Gesù rispose loro e disse, «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato, egli è verace e non v'è ingiustizia in lui. Mosè non va egli data la legge? Eppure nessuno di voi mette ad effetto la legge. Perché cercate di uccidermi?» La moltitudine rispose, «Tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti?» Gesù rispose e disse loro, «Un'opera sola ho fatto e tutti ve ne meravigliate. Mosè va dato la circoncisione, non che venga da Mosè ma viene dai padri. E voi circoncediete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro a me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio». Dicevano dunque alcuni di Gerusalemme, «Non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure, ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Avrebbero mai i capi riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo donde sia, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà donde egli sia». Gesù dunque, insegnando nel Tempio, esclamò, «Voi e mi conoscete e sapete di dove sono, però io non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è verità, e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed è lui che mi ha mandato». Cercavano perciò di pigliarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso perché l'ora sua non era ancora venuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano, «Quando il Cristo sarà venuto, farà egli più miracoli che questi non abbia fatto? I farisei udirono la moltitudine mormorare queste cose di lui, e i capi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie a pigliarlo. Perciò Gesù disse loro: «Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vo a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire». Perciò i giudei dissero fra loro: «Dove dunque andrà egli che noi non lo troveremo? Andrà forse a quelli che sono dispersi fra i greci ad ammaestrare i greci? Che significa questo suo dire: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire?» Ora, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se alcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Ora disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui, poiché lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Una parte dunque della moltitudine, udite quelle parole, diceva: «Questi è davvero il profeta». Altri dicevano: «Questi è il Cristo». Altri invece dicevano: «Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La Scrittura non ha ella detto che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Betlem, il villaggio dove stava Davide?» Vi fu dunque dissenso fra la moltitudine a motivo di lui, e alcuni di loro lo volevano pigliare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai capi sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: «Perché non l'avete condotto?» Le guardie risposero: «Nessun uomo parlò mai come quest'uomo». Onde i farisei replicarono loro: «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa plebe che non conosce la legge è maledetta». Nicodemo, uno di loro, quello che prima era venuto a lui, disse loro: «La nostra legge giudica ella un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto?» Essi gli risposero: «Sei anche tu di Galilea? Investiga e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ognuno se ne andò a casa sua, ma Gesù andò al monte degli Ulivi. E sul fare del giorno tornò nel tempio, e tutto il popolo venne a lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli menarono una donna colta in adulterio, e fattala stare in mezzo gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali, e tu che ne dici?» Ora dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, rizzatosi, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro coscienza, si misero ad uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là, in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più».